tema che vuole riportare nella storia quello che è stato il contesto culturale, religioso dell'Ancien Régime in particolare, attraverso una produzione senz'altro minore, quella dei santini, quella delle immaginette sacre. Tuttavia è importante per ricostruire, per comprendere quelli che sono stati i riferimenti culturali.
Certo, un segno tangibile della grande importanza avuta dal Manzoni nella cultura del nostro paese sono innanzitutto le edizioni manzoniane e ticinesi. L'acqua veniva attinta dai pozzi, c'erano solamente dei pozzi, quindi c'era anche una situazione igienico-sanitaria poco raccomandabile. In effetti alcuni medici, insieme ad alcuni ingegneri, all'epoca fecero delle analisi dell'acqua dei pozzi.
Voci d'archivio per incontrare una personalità che al lavoro d'archivista ha dedicato una vita. Antonio Gili è stato per oltre 30 anni il direttore, diremmo l'anima stessa, dell'archivio storico della città di Lugano. Da poco ha lasciato il timone al suo successore Pietro Montorfani. L'archivio, che dal 1980 ha sede nella storica dimora d'esilio di Carlo Cattaneo, è la memoria del comune. Valorizza la documentazione prodotta fino al 1946. L'archivio amministrativo si occupa di quella successiva, custodisce fondi documentari, iconografici e librari. L'incontro con lo storico Antonio Gili parte da un ricordo. Il primo giorno di lavoro all'archivio era l'autunno del 1979, gli ultimi mesi nella vecchia sede.
Ricordo prima di tutto che ero molto giovane e questo non è male a ricordarlo. Ero in un locale, in un grande locale della casa comunale di Castagnola, che era stato l'ufficio della polizia di quando Castagnola era ancora un comune a sé stante. In questa sala mi avevano sistemato quei tavoli che si usano, quei banchetti di legno che si usano anche per le feste di carnevale, quindi quella era la mia scrivania. E poi tutto attorno, per terra, sul pavimento, c'erano tante casse di banana, di cartone, o con libri, ma anche prevalentemente con documenti, incarti, sfogliazzi, eccetera. E quindi lì mi sono divertito, per modo di dire, nel senso che ho dovuto capire cosa c'erano queste scatole, farmi un'idea. C'era un qualche parziale inventario fatto dal signor Annacotti, che per qualche mese era stata incaricata di inventariare qualcuna di queste scatole, ma poca roba. E quindi io in quei mesi lì, era l'autunno del 79, ho cominciato lì in questo locale, e poi nel giro di 4-5 mesi, all'inizio del 1980, hanno finito i lavori dell'attuale sede dell'archivio storico, che è la casa che era stata dimora di Carlo Cattaneo, avevano finito i lavori e quindi c'è stato il trasloco. Poi devo dire che mi sono divertito all'inizio, ho dovuto fare io l'arredamento degli archivi, dei depositi, degli uffici, quindi c'è stato tutto anche proprio una fase prima di sistemazione, prima di poter lavorare effettivamente all'archiviazione.
Lei ha una formazione di storico e sappiamo che fare lo storico è un mestiere, fare l'archivista è un'altra cosa. Ecco, ci definisca bene questi due campi e poi perché ha scelto di fare l'archivista?
Sì, sono due formazioni distinte, quello dello storico e quello dello storico, e poi c'è una scuola anche di archivistica, c'è una scuola a Losanna a livello federale, poi dopo negli anni, nei decenni più recenti esiste anche qui una scuola anche nel Ticino, oltre a quella dei bibliotecari. Sono cose distinte, anche se bisogna dire che evidentemente lo studente di storia, per preparare la sua tesi, ma anche durante gli anni dei corsi, si va continuamente negli archivi perché bisogna fare dei lavori di ricerca, quindi evidentemente si familiarizza con gli archivi e con la strumentistica degli archivi, e quindi non è stato difficile poi capire come bisognava strutturare un archivio vero e proprio, in questo caso un archivio comunale. Poi è chiaro che con le debite letture che ho fatto in quel periodo, evidentemente ho approfondito evidentemente anche di più proprio l'aspetto metodologico dell'archiviazione e tutti gli aspetti legati a queste attività. Io devo dire che poi non ho mai avuto una passione eccessiva né per l'archivio come per l'archiviazione come tale, pur avendo fatto il mio dovere, né neanche per i musei di storia, no? Anche se poi successivamente mi sono interessato a un possibile museo storico da fare a Lugano. Mi piaceva invece la storia, quindi non è un caso che poi ho fin dagli inizi valorizzato subito la possibilità di iniziare una collana di volumi, una collana di pubblicazione, che sono le pagine storiche luganesi, proprio per diffondere la storia, per non tenerla dentro gli archivi, ma per diffonderla, per divulgarla. E quindi da lì calcoli che io sono stato al comune per 35 anni, quindi grosso modo ho pubblicato un volume, quasi in media un volume all'anno, anche perché poi oltre a questa collana ci sono 4-5 altre pubblicazioni che sono indipendenti dalla collana, ma che sono state anche realizzate in questo trentennio, quindi sì, grosso modo ho pubblicato un libro all'anno in sostanza.
Antonio Gili, lei ci ha descritto un po' come in una fermo immagine il suo primo giorno di lavoro, un tavolo, le scatole, addirittura ha dovuto scegliersi i mobili. Allora a me viene in mente una cosa, si lega spesso il lavoro dell'archivista a qualche cosa, a un lavoro solitario, a qualche cosa un po' di isolato, a un estraneamento, ma è così o è un modo di dire, un preconcetto?
Ma era così più un tempo, perché un tempo al massimo in un comune o quando andava bene in un archivio parrocchiale c'era una persona e lì è chiaro che questo incaricato era sicuramente isolato e da solo. In un ente pubblico come può essere un cantone evidentemente non si è soli, sono il personale organico per esempio dell'archivio di Stato, sono diverse persone. Qui a Lugano io ero solo, ho cominciato nell'80 fino a pratica al 2000 grosso modo, quindi per i primi 20 anni ero in sostanza da solo, sì avevo un aiuto minimale, più che altro amministrativo, ma ero da solo. Poi a partire dal 2000, dagli inizi di questo secolo, la staff scientifica, che è quella poi che conta per questa attività di pubblicazioni e anche pubblica, siamo diventati in 3, adesso con la mia partenza sono rimasti solo gli altri 2, perché io non sono stato sostituito e uno degli altri 2 svolge funzione di direzione e quindi le cose sono andate meglio. Poi devo dire che un conto se uno fa solo l'attività archivistica, prettamente archivistica, un conto è come nel nostro caso, essendo un archivio comunque di una città importante come Lugano, ci siamo dati anche degli strumenti di divulgazione della nostra storia locale, eccetera, con pubblicazioni, convegni, conferenze, eccetera, quindi evidentemente io sono... Ho avuto dei contatti esterni molto importanti, sia con istituzioni, sia con ricercatori e studiosi. Le pagine storiche hanno contribuito e contribuiscono sempre diversi storici, diversi studiosi. E quindi anche per mia indole non mi sono mai sentito solo, nel senso che non riesco a concepire un'attività senza una collaborazione o senza il contributo anche di altre persone. La ricerca storica d'altronde è fatta a più mani, uno che fa il ricercatore da solo non va da nessuna parte, deve comunque confrontarsi e dialogare e confrontare i risultati delle proprie ricerche anche con gli altri storici, con gli altri studiosi, per questo che esistono i convegni o i comitati scientifici, no? Io non ho mai formalizzato un comitato scientifico, però in realtà è sempre esistito perché per le nostre pubblicazioni, appunto le pagine storiche luganesi, ho sempre coinvolto un gruppetto, diciamo così, di studiosi e questo mi ha permesso di avere un confronto, di avere un dialogo sulle tematiche tipiche della disciplina storica, insomma.
Ci parlava prima delle pagine storiche luganesi, praticamente una pubblicazione all'anno, poi ci sono le mostre a cui lei ha dato vita, ha collaborato. Vogliamo parlare un po' di alcune tappe fondamentali, qui ogni ricerca, ogni progetto che giunge a termine è importante per chi lo fa e per chi ci mette le risorse, ma quella che più l'ha coinvolta, quella che in fondo la può definire il suo fiore all'occhiello.
Grosso modo nei primi 20 anni ho svolto già lì un'attività... Ho realizzato tante pubblicazioni toccando tanti temi, forse quello che più mi rimane impresso è la pubblicazione sulla storia dell'antico ospedale di Santa Maria di Lugano, che è l'antenato dell'odierno ospedale civico, che non è più l'esso civico, in realtà è diventato quello di Lugano, anche lui un ospedale cantonale. Questo perché? Perché all'archivio c'era il fondo di questo antico ospedale, che è una miniera di informazioni storiche sulla città, non solo sanitarie, perché l'ospedale ai tempi non era un nosocomio nel senso moderno del termine, era anche un ricovero per per gli anziani, per i vecchi, per l'infanzia abbandonata, e quindi attraverso la storia dell'ospedale si tocca la storia sociale di Lugano, e questo è molto interessante, quindi è un archivio preziosissimo che potrà essere ancora sfruttato. Non è che con quel libro lì abbiamo fatto tutto, perché poi appunto, come detto, è un fondo anche abbastanza cospicuo. Adesso invece più recentemente mi è venuta l'idea di fare una sottocollana, che noi la chiamiamo Processi, che adesso continueranno i miei successori, dove trascriviamo dei processi curiosi, particolari, del fondo del vecchio Tribunale Distrettuale di Lugano. Anche lì è tutto un fondo completamente, in pratica, inedito, perché prima non si può fare tutto, quindi non avevo avuto la possibilità di iniziare lo studio di questo filone, di questi atti penali e civili appunto del distretto di Lugano. E quindi questi sono i due temi che continueranno, che sono molto interessanti e che forse più mi hanno appassionato. Ecco, il fondo del tribunale appunto è solo recentemente che abbiamo iniziato a pubblicarlo, però io già ai tempi mi leggevo questi processi penali eccetera, scoprendo delle cose meravigliose.
Lo storico, ma in particolare l'archivista, ha la chiave d'accesso ad una sfera molto privata. Si entra nelle pieghe della vita personale di molte persone. Ci può descrivere, Antonio Gili, con quali sentimenti si fa questo lavoro?
Mi ricordo che, forse essendo più giovane, però venendo fuori da una scuola di pensiero che mi ha insegnato a capire che nella società non sono tutti fortunati, ma esistono anche dei ceti sociali poveri. Immaginiamo poi nella Lugano dell'Ottocento, che non, evidentemente non era la Lugano di adesso, della ricca Svizzera. Una cosa che mi ha commosso era quando leggevo questi atti chiamati atti di miserabilità, cioè che erano in sostanza le richieste dei poveri, anziani, ma non solo anziani, che chiedevano all'ospedale o vestiti o le scarpe oppure del cibo, del pane, e a volte descrivono questa loro situazione di miseria, e devo dire che effettivamente viene fuori uno spaccato della vita sociale della comunità luganese del tempo che forse oggi nessuno più sospetta in queste dimensioni. Devo dire che una cosa che colpisce anche, per quanto la storiografia abbia parlato in termini a volte negativi, parlando di un atteggiamento paternalistico da parte delle classi più agiate verso i poveri, questo è senz'altro vero come giudizio storico, dimenticando però forse, cara Grazia, che c'era questo paternalismo, nel senso che comunque c'era qualcuno che in un certo senso si occupava di questi indigenti. Oggi a volte ci si chiede chi di noi ancora solidarizza, si demanda tutto alle istituzioni, però sempre meno viene l'iniziativa solidale da parte degli individui oppure delle comunità verso gli indigenti. Invece è impressionante che nell'Ottocento, per non parlare dei secoli precedenti, questa cosa era molto presente, lo vediamo anche nei testamenti di esponenti, di discendenti di famiglie facoltose, sempre ricorre un lascito ai poveri o dei legati. Non dico che queste cose oggi non esistono più del tutto, ma sicuramente sarebbe interessante che una volta qualcuno, un ricercatore, facesse uno studio anche quantitativo su queste cose. Sicuramente verrebbe fuori come esito di questa ricerca che probabilmente la società, diciamo fino all'Ottocento perlomeno, forse anche dopo, era sicuramente molto più solidare con le classi meno abbienti. Oggi queste cose ho l'impressione che siano un po' venute meno, e quindi essere povero oggi sicuramente non è una bella cosa, sicuramente si soffre di più e soprattutto ci si sente molto soli e in solitudine rispetto al passato. Questo io ne sono convinto, anche proprio sulla base di queste letture, anche di documenti del tempo.
Sappiamo che, oltre al compito di ordinare, conservare e valorizzare la documentazione prodotta dall'autorità comunale e dalle istituzioni, l'archivio custodisce diversi lasciti privati. E quello dei lasciti per un archivio è un elemento delicato. Spesso i privati offrono dei materiali perché li ritengono storicamente interessanti o semplicemente per custodirne la memoria. C'è però anche molto materiale che va definitivamente perso. Ma come si sceglie? Quali sono i criteri che guidano l'archivista, Antonio Gili?
Sì, questa è una storia annosa, nel senso che sicuramente ci sono delle famiglie che per loro storia passata detengono delle carte importanti, no? Famiglie notarili soprattutto. Purtroppo è abbastanza raro, ma già in passato, che questi fondi, questi archivi venissero dati all'ente pubblico. Raro, adesso forse esagero, ma comunque venivano dati qualche volta. però sicuramente sono andati persi invece altri fondi, altri archivi, altre carte molto importanti appartenenti a esponenti di queste famiglie. Questo perché succede? A volte per semplice ignoranza, a volte perché dal passaggio da una generazione all'altra non ci si rende più conto che ci sono stati dei nonni o dei bisnonni o degli antenati che sono stati dei personaggi importanti. A volte invece, e questo è il caso più deplorevole, vengono dati agli antiquari per fare una speculazione commerciale o fondi interi, a volte, mi è già capitato, oppure singole scritture d'archivio o pergamene o cose del genere. Qualche anno fa, finalmente, è stata fatta per la prima volta una legge archivistica cantonale seria, tra l'altro ho collaborato anch'io con l'archivio di Stato per questa cosa, e questo evidentemente da oggi un po' più di, diciamo, di copertura, garantisce di più la conservazione di queste cose. Però è chiaro che se l'iniziativa non parte dal privato, che rendendosi conto di avere in casa dei documenti importanti, gli archivi non possono indovinare, non possono sempre sapere che in determinate abitazioni esistono dei fondi importanti. A volte lo si sa, lo si intuisce, a volte invece non lo si sa del tutto, e quindi lì sta alla coscienza civile del singolo cittadino rendersi conto che queste cose possono essere donate a degli enti, a degli archivi pubblici per essere poi valorizzati debitamente per la storia.
Antonio Gili, nella sua pluritrentennale attività lei ha messo le mani a migliaia e migliaia di documenti. Ecco, ma cosa la affascina di più in questo tipo di lavoro?
Devo dire che la cosa che più mi affascina dal mestiere dello storico è che i documenti sono fatti dagli uomini, dalle persone, dalle uomini o donne che siano, oppure da amministratori o da politici. Quindi si ha a che fare con l'essere umano tout court. Chiaro, se uno scopre che trova un autografo, una lettera di Stefano Francini piuttosto che di Napoleone, evidentemente questo è uno scoop notevole. Però a me che fa più piacere invece quando mi imbatto nella lettura di documenti scritti da anonimi cittadini, da anonimi persone anonime, attraverso la qual lettura però ci si rende conto, evidentemente si arriva a conoscere degli aspetti per esempio di storia sociale o di storia economica o della cultura o di usi e costumi delle nostre comunità locali. E queste sono le scoperte forse che riservano anche più sorprese, perché più o meno dei grossi personaggi sappiamo già molte cose, e quindi una lettera che può affiorare con fortuna da qualche fondo, da qualche archivio, è chiaro che è sempre una cosa importante e interessante, però è raro che aggiunga veramente delle grandi novità, a volte sì, ma a volte più delle volte no. Mentre la scrittura della persona comune, della persona anonima, invece quasi sempre porta un materiale che consente poi di valutare, di capire meglio certe dinamiche, certi fenomeni sociali, culturali o anche certi sviluppi che ha l'economia nel corso del tempo.
Come guarda al futuro del lavoro dell'archivista? Perché con la digitalizzazione, con i nuovi mezzi di comunicazione, con i social, penso sia legittimo chiedersi quale sarà la fonte su cui lavorerà l'archivista del futuro. Gli epistolari non esistono già più adesso. Come si ricostruirà la storia della nostra società?
Andando avanti nel tempo, con questo tipo di civiltà che ha degli strumenti notevolissimi che una volta erano impensabili di comunicazione, c'è però il rischio probabilmente che diventeremo una civiltà senza memoria. Cioè, io non so cosa crede la gente, ma sono abbastanza convinto che può essere che prima o poi il mondo finisca, come si dice già fin dagli antichi tempi nella Bibbia, come può darsi che invece magari continui eternamente, non lo so. Però se dovesse finire il mondo, finirà secondo me, ma questo lo possono confermare anche gli psichiatri, finirà perché perdiamo la memoria. Se uno perde la memoria, finisce come essere umano, perché lo vediamo anche in certe malattie come l'Alzheimer, come tante altre malattie. Questo potrebbe essere determinato dal fatto che non esisterà più la cosiddetta scrittura, il documento scritto. Esisteranno l'immagine, ma l'immagine non potrà mai dare tante informazioni quanto dà la lettera, quindi lo scritto, la scrittura. E quindi può essere che, spero di no, spero di sbagliarmi, che in questa dimenticanza probabilmente non... Adesso magari sembra una cosa paradossale quello che sto dicendo, ma invece probabilmente dobbiamo chiedercela seriamente. Potremmo essere una civiltà, un po' sta già succedendo, perché tante cose non le sappiamo, per esempio tutto il nostro aspetto animale l'abbiamo dimenticato. Oggi è raro che, penso soprattutto ai giovani, ma anche quelli della mia generazione, non abbiamo più sicuramente la stessa dimestichezza col mondo della natura che si aveva per esempio nel Medioevo, ma non solo nel Medioevo, anche dopo, no? Gli specialisti, gli studiosi sanno che è conseguenza di tutta una serie di sviluppo umano. Questo penso che analogamente possa succedere anche per quanto riguarda la memoria storica.
Secondo lei, se si andrà a vedere sui profili di Facebook, di Twitter, l'evoluzione di un pensiero?
Ma per quanto dicono gli specialisti adesso, mi sembra che questo non accade molto poco, non accade del tutto, nel senso che questi nuovi mezzi hanno degli scopi molto più immediati, molto più contingenti, non di pensiero ma di comunicazione tout court. Il pensiero è un'altra cosa, cioè appunto il pensiero ha a che fare con la memoria storica, altrimenti è impossibile sviluppare un pensiero. Cioè come se io dovessi parlare di mia mamma o di mia sorella senza sapere chi erano i miei genitori, chi erano i miei avi, dove hanno abitato, in che tipo di contesto, che condizionamenti hanno avuto, eccetera. Cioè se io cancello tutto questo, sicuramente conoscerei me stesso, ma anche mia sorella o mio fratello, in una maniera molto parziale. E questo vale anche a livello macroscopico.
Sotto la direzione di Antonio Gili, l'archivio storico, accanto alle molte pubblicazioni, ha promosso importanti mostre. L'ultima è stata nel 2013, dedicata alla Fiera Svizzera di Lugano. Poi le misure di risparmio hanno imposto una battuta d'arresto.
La Fiera Svizzera di Lugano è stata l'ultima mostra, poi anche noi abbiamo partecipato, come tutti i vari dicasteri e i vari servizi dell'amministrazione comunale, a questa politica di contenimento dei costi, quindi dovendo scegliere abbiamo rinunciato alle mostre, mantenendo evidentemente tutto il resto, proprio per non diventare un archivio tout court che poi non ha nessuna risonanza all'esterno. A Villa Ciani abbiamo fatto diverse mostre, alcune organizzate dall'archivio storico, altre ospitate o fatte in collaborazione con altre istituzioni. E sì, le più importanti sono state ovviamente quella sulla Fiera Svizzera di Lugano, e poi prima ne avevamo fatto un altro sui proclami del governo provvisorio di Lugano, quindi del periodo dell'età napoleonica, il periodo rivoluzionario. Poi ricordo evidentemente abbiamo collaborato alla mostra organizzata dall'Archivio di Stato per il centenario di Stefano Francini nel 2007, poi quella ancora precedente sugli 200 anni dell'indipendenza del Canton Ticino, quindi nel 1998. E poi prima ancora, ma quelle erano delle piccole mostre fatte con pochi mezzi a disposizione, allestite all'ultimo piano nei due o tre locali della Villa Saroli, una serie di mostre che poi hanno confluito anche quelle nei volumi delle Pagine Storiche Lugaresi. La prima era stata quella sull'ospedale, poi l'altra sui trasporti pubblici, quindi tram, funicolari, ferrovie regionali, e poi sugli alberghi di Lugano. Poi un'altra anche sullo stradario, sui toponomi, quindi sui nomi delle strade. Anche se a quel tempo non avevamo molti mezzi finanziari, però sono state seguite con interesse dalla popolazione. Dopo evidentemente è stata un'altra cosa le mostre che abbiamo fatto a Villa Ciani, disponendo di maggiori mezzi finanziari, e poi soprattutto mostre fatte anche da un punto di vista museografico con le nuove tecnologie avanzate, quindi, e poi facendo capo anche ad archivi importanti, anche audiovisivi come quelli delle teche della televisione della Svizzera italiana o della fonoteca di altri enti. E lì devo dire che è chiaro che noi ci è dispiaciuto dover sospendere questa attività espositiva, perché si cominciava ad avere un pubblico che in Ticino non è molto abituato alle mostre storiche, anche perché le esposizioni storiche sono fatte raramente, sono sempre legate agli anniversari particolari. Sono più abituati alle mostre d'arte, adesso che si stavano abituando abbiamo dovuto sospendere, quindi questo mi dispiace un po' perché stiamo ormai per decollare, ma con l'aeroplano abbiamo dovuto di nuovo atterrare di fronte alla situazione appunto della finanziaria un po' generale della città. Spero che nei prossimi anni ci sia una ripresa, perché ritengo importante appunto che non si faccia solo una politica culturale basata sulla internazionalità, quindi solo queste esposizioni d'arte, pensiamo adesso all'ACHE, eccetera, tutte cose importanti, ma secondo me se si perde la dimensione anche legata all'identità, che per noi vuol dire italianità, una parola che mi piace di più, l'italianità, che non vuol dire essere anti-italiani, come non vuol dire anche essere liberi e svizzeri in maniera sfegatata, ma vuol dire capire che apparteniamo a una realtà bipolare, che è il Ticino dalla parte come lo conosciamo oggi, ma anche diciamo la Lombardia, quindi Milano e Como, che per noi sono sempre stati dei riferimenti culturali, anche economici importanti, e non possiamo dimenticare queste cose strumentalizzando problematiche attuali in maniera solo in maniera politica, perché è come se buttassimo via le fasce col bambino, insomma, no? Noi apparteniamo a quella cultura, se la dimentichiamo non perdiamo la rotta, insomma.
Recuperando quindi l'idea del museo storico.
E questo è un punto dolens, secondo me, capisco che ci sono dei motivi anche contingenti, che sempre legati ai soldi, però a volte sono pretestuosi, sono convinto che quando c'è la volontà, siamo pratica il Ticino, è l'unico, uno dei pochi cantoni che non ha neanche un museo storico, il che mi sembra una cosa abbastanza clamorosa, soprattutto per una realtà di minoranza come la nostra, che siamo svizzera italiana, è di offrire un luogo in cui sia l'autoctono, il cittadino autoctono, sia il forestiero possa rendersi conto di qual è la nostra peculiarità, perché noi diamo per scontato che tutti sappiano cos'è il Ticino, che la Svizzera ha altre lingue, ma se andiamo in certi paesi anche non lontano da qui, ma anche sulla stessa Italia, io incontro spesso persone che pensano che la Svizzera parli tedesco, appunto stop. Poi con la globalizzazione che c'è oggi ha creato anche molta dimenticanza, molta ignoranza, e quindi a maggior ragione se non recuperiamo queste cose rischiamo poi di diventare uno dei tanti luoghi omologati che in Europa fanno delle mostre bellissime d'arte o etnografiche eccetera, che però le possiamo benissimo trovare anche a Parigi, a Londra, a New York. Mentre se non facciamo le cose che solo noi possiamo fare, perché sono legate alla nostra storia e non alla storia di altre realtà, a quel punto non so dove finiremo, nel senso cosa capiranno i giovani, ma anche quelli che vengono da fuori, che non conoscono il nostro paese, cosa capiranno di noi? Secondo me non capiranno più niente, penseranno che siamo semplicemente una specie di trasversale alpina per andare da Zurigo a Milano, puramente per scopi essenzialmente mercantili, o peggio ancora semplicemente per motivi utilitaristici, cioè per lo spostamento, per andare a divertirci a Zurigo piuttosto che a Milano, il che è abbastanza triste, perché questo vuol dire anche una povertà poi di pensiero e di civiltà.